Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company.
Aspetta, devo fare la spesa. Fermati qui, all'MD.
Ma è un discount.
E quindi?
E costa poco.
E quindi?
Vuol dire che vende cose che arrivano da chi?
Ci sono prodotti italiani.
Ah, e vabbè, ma vende tutti i prodotti fatti da chi?
Da produttori seri che conosce anche tu.
Ah. E allora perché è così conveniente?
Buona domanda, ma puoi fare di meglio.
E allora perché non ci sono mai andato?
Ecco, bravo. Almeno provalo.
Grazie alla Cree, l'ultima iscritta a patreon.com/cosemoltoumane e che quindi da oggi può farmi tutte le domande che vuole, come ha fatto Lick o Leech, come sempre sono un po' in crisi. Perché alla fine ha vinto l'inglese? Perché è diventata la lingua internazionale? C'entrano forse gli USA? Anche francese e spagnolo erano abbastanza diffuse. Prima della diffusione dell'inglese, quale lingua si utilizzava? Il latino? Il greco? Adesso vi dico.
Cose molto umane.
Allora, c'era una volta un inglese, un francese e un tedesco, ma prima ancora c'era l'aramaico e l'ebraico, ma molto prima intendo. E a un certo punto della storia dell'uomo e anche della donna erano abbastanza a pari, solo che a un certo punto vince di brutto l'aramaico. Poi, avanti veloce, c'era una volta il latino e un sacco di altre lingue, ma il latino vince su tutto. Poi, avanti veloce, c'erano un sacco di altre lingue e vince l'inglese. Come mai? Cosa hanno in comune queste lingue? Partiamo da un concetto. Le persone che nel mondo in questo momento parlano l'inglese come prima lingua sono tante, ma sono comunque molto ma molto di più quelle che parlano il cinese mandarino. Ma il cinese mandarino, da noi, qua in Italia, ad esempio, lo parlano in pochissimi. Come mai? Diciamo che l'inglese ha scelto il momento giusto dal punto di vista storico e ha fatto anche una cosa corretta per rendere virale la propria lingua. Esattamente come i virus, le lingue si diffondono se tu ti muovi, perché se tu stai fermo a casa in quarantena, il virus sta fermo e la lingua anche. Gli inglesi avevano il viziaccio di andare in giro e conquistare. Sì, ok, me l'hanno fatto anche un sacco di altre persone, direte voi. Vero, ma gli inglesi l'hanno fatto quando c'erano le navi, per cui viaggiare da una parte all'altra del mondo diventava molto ma molto più facile. E ma lo facevano anche i francesi e gli olandesi, per dire. Vero anche questo, solo che gli inglesi, rispetto ai francesi e agli olandesi per esempio, ma anche i portoghesi, facevano una cosa diversa, cioè non andavano nei posti, saccheggiavano tutto quello che c'era, poi tornavano a casa, lasciando lì magari solamente un paio di persone per amministrare. Paio di persone, cifra assolutamente esemplificativa. Gli inglesi colonizzavano, nel senso che ci andavano a vivere, per cui la loro lingua si diffondeva attraverso le popolazioni dei paesi in cui arrivavano. E detto così sembrava che gli piaceva viaggiare. No, arrivavano e facevano dei disastri pazzeschi, ma rimanevano anche a vivere. Questo ha fatto sì che l'inglese si diffondesse molto di più dell'olandese, ad esempio, e per buona parte della storia un po' meno del francese, perché il francese comunque spaccava tanto. Ok, i francesi non avevano tanto quella roba lì di colonizzare, però si erano mossi proprio tanto, soprattutto in continenti come l'Africa. Ma all'apice della prima grossa ondata del commercio globale, più o meno nel 1700, l'inglese si parlava in Canada, in buona parte dell'Africa, in Australia, in Nuova Zelanda, in India e anche in tutto il subcontinente indiano e in quello che stavano diventando gli Stati Uniti, per cui un sacco di posti. Ma la vera esplosione dell'inglese è molto più recente di quello che crediamo. In realtà è a cavallo fra la prima e la seconda guerra mondiale. Nel 1922 l'inglese lo parla un quinto della popolazione mondiale. Negli Stati Uniti, che è il posto da cui si dirama l'inglese nel modo più totale negli anni a venire, in realtà sono in lizza anche il francese, lo spagnolo e il tedesco, ma succedono alcune cose. Il tedesco dopo la prima guerra mondiale e soprattutto dopo la seconda non è più bello da parlare. Diciamo che i tedeschi non sono più tanto ben visti, ecco. Per cui se sei di origine tedesca e parli il tedesco, eviti di farlo in pubblico. Culturalmente, davvero, questa roba succede, cioè una sorta di stigma verso le popolazioni teutoniche. Il francese e lo spagnolo iniziano a perdere sempre più terreno anche in seguito a una serie di guerre e di conquiste, questo prima del 1922 ovviamente. Nel sud degli Stati Uniti, lì vicino al Messico, ovviamente lo spagnolo rimane ancora oggi molto diffuso, ma non è più la prima lingua da mo'. E arriviamo al motivo del momento giusto nella storia. È vero che il trattato di Versailles dopo la prima guerra mondiale viene redatto in francese e anche in inglese, ed è il primo documento ufficiale di questa portata che viene redatto in inglese, e quello in qualche modo sancisce il successo dell'inglese come lingua anche diplomatica. Ma soprattutto l'inglese è la lingua che accompagna e che si diffonde attraverso l'esplosione di un casino di media. Vecchi, come la letteratura, in un momento in cui però l'alfabetizzazione raggiunge dei picchi pazzeschi rispetto a prima, e soprattutto l'intrattenimento, per cui film, musica, radio, tutte robe che ovviamente vengono principalmente dall'America e anche dall'Inghilterra. In pratica l'inglese diventa importante non solamente per lavoro, ma molte persone, anche giovani, iniziano a essere se non altro incuriosite dall'inglese proprio perché è la lingua che parlano le persone famose che popolano l'immaginario culturale di quella generazione lì. Detto molto semplicemente, dal secondo dopoguerra l'inglese è la lingua dei fighi. In più l'inglese, ma è solamente un fattore davvero minoritario, non è difficile oggettivamente, cioè il cinese è parlato da un casino di cinesi, si diffonde poco perché i cinesi non hanno l'abitudine di muoversi e interagire con la popolazione ospitante, e per quanto riguarda la diffusione dei media esterni in Cina c'è un muro altissimo attraverso il quale non si passa. L'internet occidentale è praticamente bandito in Cina e tutto quello che è in Cina difficilmente esce dalla Cina, ma al di là di tutto questo il cinese cazzo è difficile da imparare e oltretutto si scrive in un modo ancora più difficile. L'inglese, anche attraverso la sua storia e al fatto che prende pezzettini di una marea di lingue nord europee, ma anche qualcosa, anche se in minima parte, di latino, ha anche delle regole piuttosto semplici, ma soprattutto lo eserciti continuamente non appena fruisci di qualcosa che non sia prettamente local. Apri YouTube, leggi un articolo su internet, ascolti la musica, è tutto in inglese. Sin dalla più tenera età siamo tutti abituati ad ascoltare roba in inglese, e non solamente la mia generazione, ma da una generazione e mezza fa, via. Ma non la metterei giù con l'inglese ha vinto in forma definitiva. L'inglese ha vinto adesso, c'è stato un momento in cui ha vinto il latino, c'è stato un momento in cui ha vinto l'aramaico appunto, e il francese al momento è molto ma molto parlato in un casino di paesi africani che hanno una natalità pazzesca rispetto ai paesi europei, per cui i francofoni da un punto di vista puramente numerico aumentano di giorno in giorno, e non è detto che l'inglese rimanga per sempre la lingua globale, la lingua franca del pianeta Terra. Un giorno potrebbe riprendere piede il francese. Chi lo sa? Je sais pas. Clicca segui sulla piattaforma in cui stai ascoltando Cose Molto Umane e seguimi su Instagram, sono Radio Kesten. A domani con Cose Molto Umane.